Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Nessuna sorpresa in testa alla classifica. L'Arsenal domina il Leicester al King Power Stadium. Il City batte il Bournemouth 4-1 grazie anche a un ritrovato Phil Foden. Il Chelsea perde ancora, stavolta nel derby di Londra al Tottenham Stadium con gli Spurs, che invece fanno un passo enorme verso la prossima Champions. Poi lo United, che vince il primo titolo stagionale, il caos in zona retrocessione e tanto altro. Io sono Stefano De Caro e questo è Give the Ball to Bobby. I risultati della 25esima giornata di Premier League ha aperto il turno il pareggio, 1-1 tra Fulham e Wolverhampton venerdì sera, 3 le vittorie esterne invece nella giornata di sabato, quella del Manchester City per 4-1 al Vitality Stadium contro il Bournemouth, quella della Aston Villa che grazie alle reti di Watkins e Buendia ha sbancato Goodison Park 2-0 e poi come detto quella dell'Arsenal che grazie alla rete di Martinelli ha superato il Leicester al King Power Stadium per 1-0, 2 invece le vittorie interne, entrambe importantissime in chiave salvezza, quella del Leeds 1-0 sul Southampton e quella del West Ham 4-0 sul Nottingham Forest. In serata c'è stato il pareggio 0-0 tra Crystal Palace e Liverpool, mentre domenica ha chiuso il turno, come detto, il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea con gli Spurs, che sono riusciti a battere la squadra di Potter per 2-0. Tutto invariato in testa alla classifica con l'Arsenal che rimane primo con 57 punti, avanti due lunghezze rispetto al Manchester City che però ha una partita in più, poi il Manchester United a 49, il Tottenham a 45, quinto solitario il Newcastle a 41. Nella parte bassa invece, come detto, vittorie importantissime per West Ham e Leeds che adesso si trovano rispettivamente al 16esimo e al 17esimo posto con 23 e 22 punti, al terzultimo posto invece adesso c'è l'Everton a pari merito con il Bournemouth a 21, chiude sempre solitario la classifica il Southampton con 18 punti. Torna al gol Erling Haaland, solamente il secondo nelle ultime 7 partite, ma tanto basta per rimanere saldamente in testa alla classifica dei cannonieri con 27 reti, seguito dal primo dei normali che è Harry Kane con 18, poi Ivan Toni e Marcus Rashford a 14, quinto invece Aleksandar Mitrovic con 11 reti. Il numero della settimana è lo 0 come le reti messe a segno in totale dagli attaccanti del Wolverhampton. I Wolves stanno pian piano risalendo la classifica, ma lo stanno facendo senza le reti dei loro centravanti. Ancora secco, infatti, in questa stagione Raúl Jiménez, Diego Costa e Matheus Cunha. Nella top 3 della settimana troviamo infine 3 attaccanti in forma stratosferica. Manor Solomon a segno per la terza partita consecutiva con la maglia del Fulham. Ollie Watkins, che con il gol a Goodison Park invece ne ha fatti 5 nelle ultime 5, entrando nella storia dell'Aston Villa, e Danny Ings, a segno 2 volte nella sua prima apparizione da titolare con la maglia del West Ham.
That's it. The trophy wait is over. Erik ten Hag wins silverware for United. The first attempt. This is just the start. We've got that winning feeling again. Great scenes at Wembley. A collective team effort. Manchester United win the League Cup for the sixth time.
Ciao a tutti, bentornati, 19esima puntata di Give the Ball to Bobby. È finita la siccità, come la chiamano letteralmente in Inghilterra, di trofei del Manchester United, che domenica a Wembley ha battuto il Newcastle 2-0, portandosi a casa il primo titolo stagionale, e cioè la Coppa di Lega 2023. Primo titolo per Erik ten Hag, primo titolo al primo tentativo neanche 8 mesi dopo il suo insediamento. È davvero, come sembrano lontani adesso quei giorni di agosto in cui raccontavamo dell'inizio shock della stagione dei Red Devils, con la sconfitta in casa contro il Brighton nella prima giornata, il tracollo la settimana dopo al Community Stadium contro il Brentford. Invece adesso siamo qui appunto a celebrare addirittura la vittoria di un titolo. È successo di tutto in questi 8 mesi, dalla gestione del caso Ronaldo a quella di Harry Maguire, che fino a prova contraria, fino all'anno scorso, era il capitano di questi Red Devils. Poi ci sono stati 6 gol presi nel derby di andata contro il Manchester City, e la rinascita di Rashford, passata anche da un provvedimento disciplinare forte come era stata l'esclusione dalla squadra nella trasferta di Wolverhampton. Insomma, tanti avvenimenti, tanti piccoli episodi che potevano portare la squadra in una direzione diversa. Invece adesso siamo qui a celebrarne la grandezza. Il merito ovviamente è in gran parte, se non tutto, di Erik ten Hag, che si è dimostrato essere un grandissimo allenatore, ma soprattutto un grandissimo condottiero. È stato anche a Wembley il solito United che stiamo raccontando da circa un mese e mezzo a questa parte, una squadra solida che subisce poco, coi reparti corti, le idee chiare, e che poi è capace di far male grazie alla classe dei suoi campioni. In questo senso è stato molto significativo che poi a decidere la sfida di Wembley siano stati proprio Casemiro e Rashford, anche se probabilmente il nome di Rashford non finirà sul tabellino ufficiale della partita, perché sul suo tiro c'è stata la deviazione decisiva di Botman. Sono loro due, insieme ovviamente a De Gea e a Bruno Fernandez, che costituiscono la struttura portante di questa squadra, ma sono in particolare loro due la principale differenza rispetto allo United delle passate stagioni. Casemiro è già oltre quelle che potevano essere le aspettative, almeno mie personali, riguardo alla sua stagione, al suo inserimento. Si pensava potesse arrivare un giocatore mentalmente e fisicamente nella parte calante della carriera, in una stagione in cui c'era anche il mondiale, che poteva essere l'ultima occasione di Casemiro per poter conquistare qualcosa di importante con la maglia della sua nazionale. Invece è arrivato un giocatore che non sbaglia una partita, che non sbaglia un atteggiamento, che non sbaglia una prestazione. Anche a Wembley, in una partita abbastanza difficile a livello personale, perché il Newcastle gli ha messo sulle tracce Joe Ellington e Bruno Guimaraes per tutta la partita, per tutto il primo tempo in particolare, in fase di costruzione. Poi lui ha saputo aspettarla questa partita e ha saputo incidere con il gol decisivo dell'1-0 grazie a un colpo di testa fantastico sul secondo palo. E poi Rashford, come detto, probabilmente non entrerà nel tabellino ufficiale del match, non sarà stato questo l'ennesimo gol della sua stagione, però gran parte del merito del raddoppio dello United va ovviamente a lui. Abbiamo visto ancora una volta la sua iconica Rashford Celebration, con il dito sulla tempia ad indicare che tutto parte da lì, tutto parte dalla testa, ed è proprio questa la grande differenza rispetto al Rashford delle stagioni precedenti. C'è un giocatore che mentalmente sembra davvero aver fatto il salto di qualità. È stata probabilmente la settimana più importante della storia recente del Manchester United, una settimana in cui ci sono state 2 finali, perché è arrivata giovedì la vittoria importantissima in rimonta contro il Barcellona, che ha significato il passaggio del turno in Europa League. Domenica c'è stata la finale vera e propria, quella di Wembley, che abbiamo appena raccontato. Ma essendo lo United l'unica squadra inglese ancora in corsa su tutti i fronti, ten Hag e i suoi non potranno riposarsi, perché mercoledì ce ne sarà un'altra di finale, e cioè il quinto turno di FA Cup, la sfida ad Old Trafford contro West Ham, e vedremo se i Red Devils riusciranno ad andare avanti anche in questa competizione. Esce a testa altissima il Newcastle da questa finale, escono a testa altissima i tifosi dei Magpies. Da questa partita la Toon Army si è riversata in massa a Londra in maniera pacifica, festosa. L'abbiamo vista a Trafalgar Square, impazziti di gioia nel pre-partita, e abbiamo visto i tifosi Geordies anche incitare la squadra nei minuti finali della partita, quando ormai il risultato era ampiamente compromesso. È stato un Newcastle molto positivo, soprattutto nel primo tempo, punito probabilmente oltre i propri demeriti. Bene Bruno Guimaraes, tornato dopo 3 settimane di squalifica, il brasiliano è stato uno dei migliori in campo. Bene anche Alain Saint-Maximin, rivisto pimpante lì sulla sinistra, dove ha fatto letteralmente impazzire Diogo Dalot, soprattutto nel primo tempo, ecco, umilmente nel mio piccolo, l'unico appunto che posso fare a Eddie Howe è stata la scelta di schierare dal primo minuto Callum Wilson. Newcastle quest'estate ha fatto un investimento molto importante andando a prendere Alexander Isaac, che è un centravanti molto forte, che offre soluzioni diverse e tutte di qualità. Lo svedese è tornato da un infortunio, l'abbiamo rivisto in forma anche in campionato, ecco, ho trovato abbastanza incomprensibile la scelta di non puntare su di lui in una partita così importante. Il messaggio che Eddie Howe e tutto l'ambiente Newcastle sta cercando di mandare dopo questa sfida è che la finale di Wembley deve essere stata solo il primo step di un processo di crescita che è già iniziato, lo abbiamo visto in campionato, e che dovrà portare il Newcastle a puntare a obiettivi sempre più importanti. Noi ce l'auguriamo perché è una squadra divertente, un allenatore veramente capace e poi è appunto una delle tifoserie più belle del mondo. Era doveroso iniziare con la finale di Carabao Cup anche per celebrare due delle grandi protagoniste della nostra Premier League, una Premier League che per una volta, per un weekend, non ha registrato scossoni o sorprese in testa alla classifica, con Arsenal e Manchester City che hanno compiuto in pieno il loro dovere e senza particolari problemi, andando a vincere le loro trasferte e mantenendosi così a due punti di distanza l'una dall'altra. Seconda trasferta vittoriosa consecutiva nelle Midlands per i Gunners dopo quella di settimana scorsa al Villa Park. Sabato è arrivata anche la vittoria per 1-0 al King Power Stadium contro il Leicester grazie ad un gol ad inizio secondo tempo di Gabi Martinelli. Partita letteralmente dominata dalla squadra di Arteta, che adesso andiamo proprio a sentire brevemente nella sua conferenza stampa post partita.
To do what the team is done here today, it's very, very difficult. I think we dominated the game from the start almost to finish. We had a period of 10-12 minutes where we give so many balls away that we lost a little bit of control. But in general, I think our player and standing off spaces, how they were pressing, how we got into final third positions was excellent. We liked a little bit that final pass to score more or create bigger chances. I think we went over the decision, obviously, with the disallowed goal that was difficult to take, but to stay really focused and determined to continue to do that. And then I think defensively we were incredible, because to restrict Leicester to one shot of target in the whole game at home, it's an extremely difficult thing to do, and they played it really well.
Grande prestazione dei Gunners, come ha sottolineato Arteta, bravissimi a concedere solamente un tiro in porta nell'arco dei 90 minuti agli avversari, e sempre secondo quanto ha detto l'allenatore spagnolo, forse l'unica pecca della prestazione della sua squadra è stata la troppa leziosità in certe situazioni di gioco, soprattutto nel primo tempo, soprattutto penso a qualche giocata di Odegaard, quando in realtà per il mole di gioco creata, per le occasioni che l'Arsenal ha avuto, questa partita andava chiusa con molto anticipo. Bene ancora Jorginho in mezzo al campo, bene ancora molto bene Leandro Trossard, schierato questa volta al centro dell'attacco al posto di Nketiah, a cui è stato concesso un turno di riposo. Era capitato settimana scorsa a Martinelli, questa volta è stato il turno dell'attaccante inglese. Proprio Martinelli, così come al Villa Park, quando era subentrato nei 20 minuti finali, aveva fatto molto bene anche al King Power Stadium, è stato probabilmente il migliore in campo dei suoi. E molto probabilmente siamo contenti di questo. E si è messo anche alle spalle il momento un po' complicato che aveva vissuto da dopo il mondiale in poi. Così come per il Manchester United, questa non sarà una settimana di riposo per i Gunners, impegnati mercoledì nel recupero della settima giornata ad Emirates contro l'Everton, una partita che farà finalmente togliere l'asterisco dalla classifica della squadra di Arteta. Una partita importante, più difficile di quanto si possa pensare, perché l'Everton è vero arriva da un periodo negativo, due sconfitte consecutive, ma sabato contro Aston Villa ha giocato molto bene, creando anche tanto dal punto di vista offensivo. C'è da vendicare la sconfitta di tre settimane fa a Goodison Park, ma soprattutto c'è da vincere una partita che potrebbe portare i Gunners a più 5 rispetto al Manchester City. Missione compiuta anche proprio per il Manchester City, che si è sbarazzato agevolmente del Bournemouth al Vitality Stadium battendo le Cherries 4-1 grazie alle reti di Alvarez, Haaland, Phil Foden nell'autogol nella ripresa di Mepham. Proprio della prestazione di Phil Foden, tornato finalmente sui suoi standard dopo un periodo piuttosto complicato, ha parlato Guardiola dopo la partita e noi ce lo andiamo adesso a sentire.
No one from manager staff or players can doubt, even I think our fans can doubt about Phil, so but still we cannot forget he's a young lad, a young player. There are periods like maybe you are not have injuries with the ankle, was not comfortable, and but always Phil give you that average 7-8 always is there because his work ethic, how he helps, he tried to do it. But sometimes you are not brilliant like normally is, and I'm pretty sure this goal will help him. He helped us a lot to win today, and next Tuesday he will have another opportunity, and everyone is going to help us. We do have a lot of games, and everyone will be important.
Il City il suo tour de force lo ha già iniziato settimana scorsa andando in Germania per giocare contro il Lipsia, la partita di Champions League, poi pareggiata 1-1, una partita tra l'altro molto simile nello svolgimento e nel risultato a quella del City Ground di settimana scorsa, quella che abbiamo raccontato, il pareggio 1-1 tra Nottingham Forest e Manchester City appunto. Nel momento in cui andrà in onda questa puntata, la squadra di Guardiola avrà anche già giocato il suo ottavo di FA Cup contro il Bristol martedì sera e poi sabato tornerà ad Etihad per affrontare il Newcastle e vedremo se lo farà a distante 2, 3, 5 punti dall'Arsenal capolista. Di certo il City, anche con la prestazione di sabato al Vitality Stadium, ha dimostrato che questa Premier League non vuole proprio mollarla.
Turn. Emerson Wales in and he tests Kepa and Fernandes gets it away. Skip shoots, great strike! What a goal! Oliver Skip with his first goal for Spurs! He couldn't have dreamt of such a moment!
Eccolo qua il primo gol di Skip con la maglia Spurs, un gol importantissimo che ha permesso al Tottenham di sbloccare il derby contro il Chelsea, partita poi chiusa nel finale grazie al solito gol di Harry Kane e punteggio fissato sul 2-0 finale. Ogni settimana cambiano i giudizi sul Tottenham, gli Spurs hanno avuto una stagione davvero altalenante, solo 2 settimane fa eravamo qui a commentare il tracollo del King Power Stadium nella sfida contro il Leicester, poi invece il Tottenham è tornato a casa, è tornato nel suo stadio e ha vinto 2 partite, 2 derby molto importanti, quello con lo West Ham settimana scorsa e appunto quello con il Chelsea di domenica, una vittoria fondamentale in chiave Champions, in chiave quarto posto perché permette agli Spurs in primo luogo di guadagnare 2 punti su Fulham e Liverpool, poi di distruggere, se mai ce ne fosse stato bisogno, ogni ultima piccola speranza proprio dei Blues di riuscire ad agguantare l'ultimo posto Champions disponibile e permette alla squadra di Conte di mettere anche un po' di pressione al Newcastle che come sappiamo non ha giocato in questo turno, in quello che probabilmente sarà un duello per l'ultimo posto disponibile per la Champions che andrà in scena fino alla fine di questa stagione. Una partita, a dire la verità, in cui il Tottenham non ha giocato granché bene, soprattutto nel primo tempo era probabilmente il Chelsea a meritare qualcosa di più, spinto da un'altra buona prestazione di Joao Felix. Una partita che poi gli Spurs, anche abbastanza estemporaneamente, hanno sbloccato nel primo minuto della ripresa. Da lì in poi invece è stato il solito Tottenham, quello che conosciamo, una squadra che difende molto bene, con i reparti stretti, che raddoppia su tutti gli esterni avversari, ed è poi riuscito addirittura nel finale a segnare il secondo gol, grazie appunto ad Harry Kane. Ancora panchina per Heung-min Song, sostituito ancora una volta da Richarlison, altra prestazione insufficiente dell'attaccante brasiliano che deve ancora trovare il suo primo gol in Premier League. Bene Skip, che a tutti gli effetti è il sostituto di Bentancur e sta offrendo prestazioni anche inaspettatamente positive. Bene ancora i due esterni, con Davis ancora preferito a Perisic e Emerson Royal ancora preferito a Pedro Porro, proprio il brasiliano da quando è arrivato il suo rivale dallo Sporting Lisbona sembra abbia aumentato la qualità delle sue prestazioni e devo dire che la concorrenza in questo caso gli ha fatto solo bene. Dicevamo prima dello United che ha avuto una settimana di finali, forse la settimana più importante della storia recente dei Red Devils, ecco il Tottenham è nella settimana decisiva della stagione, ci sta entrando, non è proprio una settimana, saranno 10 giorni che cominceranno mercoledì sul campo dello Sheffield United, dove il Tottenham andrà a giocarsi la qualificazione ai quarti di FA Cup, poi un'altra trasferta sabato sul campo di una delle squadre più in forma della Premier League, cioè il Wolverhampton, per continuare nella lotta all'ultimo posto Champions disponibile. E poi l'8 marzo il ritorno di Champions League contro il Milan e vedremo appunto se tra 10 giorni il Tottenham sarà ancora, incredibilmente per tutto quello che gli è successo in questa stagione, ancora in corsa in tutte le competizioni. Un po' di numeri invece del momento più difficile della storia recente del Chelsea: 2 vittorie nelle ultime 16, 4 gol fatti nelle 11 partite disputate nel nuovo anno, terza sconfitta di fila, quella del Tottenham Stadium, senza segnare, e decimo posto in classifica a meno 14 dal quarto posto. Che dire dei Blues, una squadra che anche al Tottenham Stadium però ha fatto vedere di avere un potenziale enorme, a tratti divertente, così come l'era stato nel primo tempo di Dortmund, nel primo tempo della partita contro West Ham. Quando i suoi campioni dialogano, riescono a trovarsi, è anche bello vedere giocare il Chelsea, in questo senso ancora positiva la prestazione di João Félix. Però, come detto, una squadra che non segna, e ovviamente senza segnare le partite non si vincono. Io non credo, come sta uscendo nelle ultime ore, che Graham Potter sia realmente in pericolo. Credo che Tom Boyle e il suo consorzio, quando lo hanno ingaggiato, hanno fatto dei ragionamenti sul lungo periodo. Però è chiaro che se ti chiami Chelsea e attraversi un periodo in cui ottieni dei risultati così negativi e rischi di concludere la stagione senza portare nulla a casa, è chiaro che probabilmente qualche ragionamento sulla tua posizione un club così importante lo voglia e lo debba fare. Il campionato dei Blues si è ufficialmente concluso al Tottenham Stadium per quello che era almeno l'obiettivo minimo della stagione, cioè entrare nelle prime quattro, e in questo senso la partita più importante della stagione, una sorta di finale, sarà il ritorno degli ottavi di Champions tra 10 giorni contro il Borussia Dortmund. Il Chelsea partirà sotto 1-0 nel risultato, vedremo come ci arriverà. Di certo a livello di morale non ci arriverà nelle condizioni migliori. Per chiudere, uno sguardo un po' più approfondito del solito su una lotta per non retrocedere che quest'anno si sta dimostrando davvero davvero avvincente. In questo senso vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi alla nostra newsletter, cioè Catenaccio, che proprio sabato uscirà con un pezzo che riguarderà cosa succede, cosa fa la Premier League con i club che retrocedono i Championship a fine stagione. In questa lotta, in una posizione sicuramente più tranquilla delle altre, c'è quest'anno anche il Crystal Palace, che sabato, è vero, ha ottenuto un bel pareggio contro il Liverpool 0-0 a Selhurst Park, che però è una squadra che non vince da ben 8 partite, dal 26 dicembre, quando sconfisse il Bournemouth al Vitality Stadium. Nel mercato di gennaio tanti rivali delle Eagles si sono rafforzate, a partire dal Southampton, ultimo in classifica, per arrivare proprio al Bournemouth o anche al Wolverhampton. Il Crystal Palace non lo ha fatto, almeno non lo ha fatto come ci si aspettava. È arrivato Sambi Lokonga dall'Arsenal, che sta giocando titolare al fianco di Doucouré, però non è arrivato nessuno là davanti. Vieira nella prima parte di stagione non credo abbia avuto le risposte che sperava né da Edouard né da Mateta. Io mi aspettavo che sarebbe arrivato qualcuno proprio in quel ruolo, invece così non è successo. Proprio Vieira sta facendo un po' discutere per alcune delle sue scelte. Il Crystal Palace non è una squadra che produce tanto a livello offensivo, è una squadra che segna poco, come detto. Edouard e Mateta stanno rendendo al di sotto delle aspettative, c'è fuori Zaha per un problema fisico, e il tecnico francese continua a lasciar fuori un altro giocatore, forse uno dei pochi della rosa, che potrebbe darla questa qualità, che potrebbe portare un po' di idee offensive, cioè Ebiezie, che tra l'altro ogni volta che entra poi si dimostra indispensabile. Un altro giocatore di grande talento che invece sta finalmente trovando quella continuità che gli era mancata è Michael Olise, ancora una volta tra i migliori in campo, forse il migliore in campo, nella sfida contro il Liverpool. Eagles che in qualche modo devono arrivare vive ad aprile, perché poi sarà proprio quel mese in cui si giocheranno la salvezza nelle sfide contro Leicester, Leeds, Southampton e Everton. Devono arrivare vive ad aprile, perché a marzo invece andranno incontro a degli impegni abbastanza tosti, per non dire proibitivi. Si comincia sabato prossimo con la trasferta sul campo dell'Aston Villa, poi ci saranno Manchester City, Brighton e Arsenal, e vedremo appunto quale sarà il destino del Crystal Palace in questa stagione. Sono stati 2 gli scontri diretti andati in scena nell'ultimo weekend tra squadre che stanno lottando per non retrocedere. Uno è andato in scena a Ellen Road tra Leeds e Southampton e si è risolto grazie a questo gol.
McKennie for Leeds on the edge of the box, hooks it on to Somerville. Somerville pushed out towards the corner flag on this near side. What can he do from that position? Plays a good ball into Harrison. Harrison's little flick to Firpo. Firpo's scored! Junior Firpo, yes! Puts it in underneath the goalkeeper. Junior Firpo has scored for Leeds United, and that could be such an important goal. Ellen Road erupts. Leeds 1-0 Southampton.
Ella Road erupts, come ha detto il telecronista, bellissimo sentire lo stadio del Leeds impazzire di gioia a un gol del genere. Il gol è stato segnato da Junior Firpo, come avrete capito, e ha permesso appunto al Leeds del nuovo tecnico Javi Garcia di battere il Southampton 1-0 e di portarsi momentaneamente fuori dalle ultime tre posizioni di classifica. Fuori dalle ultime tre posizioni della classifica si è portato anche il West Ham, che ha vinto l'altro scontro diretto di giornata 4-0 contro il Nottingham Forest al London Stadium, grazie anche alla prima doppietta in maglia Irons di Danny Ings, l'eterno Danny Ings, che adesso andiamo a sentire brevemente post partita reclamare anche il secondo gol, perché proprio su quell'azione ci sono state delle deviazioni che si pensava potessero essere giudicate decisive, invece no, lui lo reclama e lo sentiamo.
I didn't enjoy the first half. You know, I had a few chances that didn't quite fall for me, you know, in terms of hitting the back of the net, but to come out second half and to score a couple to help the team was a great feeling.
Second one definitely yours?
100%, it's mine. You know, it come off, I think it was my shin to be honest, but it was definitely, you know, heading towards goal, so it's definitely my goal.
Al terz'ultimo posto invece adesso c'è l'Everton, che ha perso una partita sanguinosa a Goodison Park contro l'Aston Villa sotto i colpi di Olly Watkins, quinto gol consecutivo nelle ultime 5 partite e record nella storia del suo club, e di Emiliano Bendia, che a 10 minuti dalla fine ha fissato il punteggio sul 2-0. Una partita che i Toffees meritavano almeno di pareggiare per tutto quello che hanno creato. Nei 90 minuti, grande la parata del Divo Martinez sul colpo di testa di Onana nel primo tempo, poi nella ripresa un salvataggio di Tyrone Mings sulla linea ha negato il gol a Maipai. Insomma, Everton che meritava sicuramente di più, che adesso si trova in piena zona retrocessione e che stasera vedremo impegnato ad Emirates in una partita fantastica che noi come al solito saremo lì a guardare e che commenteremo. Settimana prossima, invece, nella prossima puntata di Give the Ball to Bobby, io come al solito vi ringrazio di aver ascoltato fin qui, vi auguro buona Premier League e ci sentiamo settimana prossima. Ciao!